Backstage. Backstage. Buonasera e benvenuta a un'altra puntata di Backstage, sempre dagli studi di Radio Fab. Io sono Sara e qui con me c'è come sempre Jacopo.
Buonasera, buonasera a tutti, ciao Sara.
Ciao Jacopo. Allora, questa sera continuiamo con, in realtà concludiamo, diciamo, il percorso dedicato al femminile con una interprete italiana, molto conosciuta, molto discussa per le sue vicissitudini personali, soprattutto legate all'infanzia. È molto discussa anche.
E che di recente ha avuto successo, un grande successo.
Esatto.
Perché nelle poi, radio,
sì, esatto, perché quindi, poi è ritornata con.
E non parliamo di ricchi e poveri, ragazzi.
È ritornata con il Festival di Sanremo, insomma, poi era molto discussa anche per i temi delle sue canzoni, del modo aggressivo in cui si presentava, insomma, sicuramente un nome che tutti conosceranno, ma non voglio svelare troppo e come sempre mi piace fare indovinare al pubblico il personaggio di cui parliamo. Quindi io direi di partire con il primo brano e poi parlare insieme di questa cantante. Buon ascolto.
La fretta del cuore è già una vita che dietro un giornale sta cambiando opinioni e il male del giorno è pochi chilometri a sud del mio ritorno, del mio buongiorno, ma in volo a planare dentro il peggiore motel di questa carrettera, di questa vita balera. E un volo a planare per essere inchiodati qui, crocifissi. Che brutta fatica cadere qualche metro in là dalla mia sventura, dalla mia paura. E un volo a planare per essere ricordati qui, per non saper volare. Una per cui la guerra non è mai finita.
Ed era Loredana Bertè, come tutti si saranno accorti e avranno benissimo riconosciuto. Dunque, Loredana Bertè nasce in provincia di Reggio Calabria nel 1950, esattamente 3 anni dopo la sorella, Domenica Rita Adriana Bertè, che in arte conosciamo come Mia Martini. Il padre, e la madre erano entrambi insegnanti. Addirittura professore di latino e greco e poi preside di un liceo, invece la madre maestra elementare. Questa cosa, legata poi a quello che si è saputo successivamente sull'infanzia molto rigida che hanno avuto entrambe le sorelle, con anche episodi di violenza, e mi ha molto stupito Jacopo, perché ho pensato che, cavolo, uno che diventa preside di un liceo, che insomma insegna latino e greco, è un livello culturale molto alto. Io ho sempre pensato che comunque la violenza fosse legata a un ambiente culturalmente povero, nel quale non hai i mezzi di linguaggio per
Non
riuscire.
capisci anche, no? Che in
Esatto,
qualche modo non riesci a inquadrare il contesto.
Non riesci a
Beh.
farti rispettare attraverso il linguaggio, quindi ti fa rispettare attraverso la violenza. E questa cosa mi ha stupito tantissimo, invece, che loro vivessero comunque in un ambiente,
Sara,
culturalmente
partiamo
alto.
con una
Esatto,
considerazione a bomba, direi, in qualche modo.
considerazione.
Beh,
Sì, perché sono
comunque
rimasta, ho detto.
Vabbè, basti pensare alle stragi nazifasciste, anche lì dentro c'era
Beh,
gente
chiaro,
che
certo.
culturalmente era elevata, no?
Chiaro.
Forse, ecco, per ribatterti in qualche modo, no? Chi è culturalmente elevato magari ha degli strumenti per uscirne da quella spirale violenza,
Sì,
potrei
esatto.
dire, però magari non vuole, no?
No, chiaro.
Oppure magari è troppo infangato dentro a quel mondo che non riesce.
Ah,
Sì.
certo. Forse anche
Di
un
fatto,
retaggio patriarcale, anche banalmente, non so.
beh, di fatto perché bisogna dire che in qualche modo il padre, no, come evidenziavi, è stato anche preside
Sì.
di una scuola all'epoca gentiliana, immaginiamoci, no? Con quel rigore di San Ginesio poi, e questo piccolo gossip lo devo inserire perché mia nonna era maestra di quella scuola probabilmente, e quindi
Fantastico.
abbiamo il
Ma
giro strano, siamo sempre legati in qualche modo,
Jacopo,
diciamo.
sei sempre una garanzia con i tuoi aneddoti. E la coppia ha avuto altre due figlie, Leda e Olivia, rispettivamente nel 46 e nel 58. Comunque, i genitori hanno vissuto in provincia di Macerata, poi, appunto a San Ginesio,
Arecanati.
esatto, poi dopo docente preside di San Ginesio. Però le quattro sorelle nacquero tutte quante nel comune originario dei genitori, comunque presso casa della nonna. La famiglia visse prima a Porto Recanati e poi ad Ancona. Quindi comunque siamo in casa, giochiamo in casa, ce la giochiamo in casa.
Giochiamo in casa, sì, anche se bisogna qui metterci un po' una grossa pezza, no? Cioè, la Bertè, e qui inquadriamo già un po' il personaggio, è uno di quegli artisti che non sai mai se ti dice il vero o no. Di
Beh, sì.
conseguenza, su tutte queste robe delle sue origini e via dicendo, secondo me alcune pinze magari dovrebbero essere utilizzate, ecco.
Infatti, per molti anni la cantante non ha mai fatto cenno alla sua infanzia, a quello che aveva vissuto, insomma, nel periodo precedente alla sua carriera, diciamo. Lo
Forse era
fece.
anche troppo banale parlare dei Porto Recanati e d'Ancona, insomma, un po' triste, un po' così.
Ah, dici, non è un passato che dice io vengo
No, tu arrivi da Roma, devi arrivare al centro,
dal centro
devi,
età,
da Porto
esatto.
Recanati, dove vai?
Invece, fino a quando praticamente ha un'intervista con il settimanale Oggi, in cui poi dichiarerà, insomma, farà tutte le dichiarazioni sulla sua infanzia, sul padre violento e quant'altro, e che poi vengono tutte confermate dalle altre sorelle, quindi effettivamente su questo c'è del vero. Poi nel 62 i genitori si separano e quindi si trasferisce a Roma, come dicevamo, insieme alla madre e alle sorelle, e che dichiarerà essere stato il periodo più felice della sua vita. I primi passi li muove al Paper Club, di cui mi sembra che abbiamo già accennato, se non sbaglio.
Certo, sì, ci abbiamo dato con Renato Zero.
Esatto, col mondo dello spettacolo come ballerina. A proposito di questo, c'è proprio una foto che li ritrae insieme, lei e Renato, quindi penso che sia nata anche una sorta di amicizia. Nel Nel 66 entra nel gruppo di ballo dei Collettoni, di cui avevamo già parlato sempre con Renato Zero, con Rita Pavone, eccetera. E diciamo...
il buon Don Lurio, se non sbaglio, in quell'epoca.
Esatto, esatto.
No? C'era il coreografo, non so se c'hai presente Don Lurio, che tizio è. Era un tizio incredibile dell'epoca. Era il coreografo della Rai. Che quindi seguiva tutti i balletti, quindi quello che porta in Italia le gemelle Kessler, eccetera, eccetera, no? Che studiava danza tipo a Broadway, se non sbaglio, una cosa di questo tipo. Venne in Italia e si riportò dietro quell'estetica e il ballo, anche un po' del musical in un certo modo. Ma era ora senza offesa, però era sto tizio alto 1,50 m, 1,60 m, che di solito andava in giro un po' quasi pelato. Incredibile, un tizio veramente esteticamente apprezzabile. Oltre che cioè, che sicuramente è stato un pezzo di storia della coreografia italiana, ecco.
E, diciamo, insomma, dopo i primi anni di Gavetta, se così vogliamo dire, il primo LP, insomma, arriva negli anni 70, nel 1974, con un titolo inglese, Striking. Che significa irrompere nudi tra la folla, che era prodotto da Enrico Riccardi. E l'album era un concept. Questa cosa mi ha stupito, anche questa cosa, perché cavolo, in Italia arriva il concept, di cui avevamo già parlato però con altri artisti sassoni, no? Se non sbaglio, insomma, europei ma non italiani.
E, in realtà il concept album era già arrivato nelle forme del rock prog, no?
Esatto.
Quindi nella PFM già ci aveva avuto sì. Che fare, i Trolls, quello che vogliamo. Però nel pop era una novità,
era una
e
novità.
Non da poco. Sarà che il nostro David Bowie, che avevamo già visto, ha sdoganato, no? Anche in Italia. Qui, sì, se può, allora si può, no? E quindi viene riportato anche in un mondo più pop diverso.
Quindi questo sperimentale concept su tutta sulla tematica sessuale, già qui probabilmente si vede, insomma, lo spirito della Bertè, che voleva un po' anche rompere le scatole forse al pubblico, no? Dare un po' fastidio su certe tematiche.
Voi pubblico che parlate di moralità,
esatto,
no?
Esatto. Proprio per questo ho voluto proporre al pubblico l'unico singolo in realtà che è stato estratto da questo LP, che appunto si intitola Parlate di moralità, perché è una Bertè che personalmente io ho conosciuto facendo le ricerche in questa settimana, e anche per il pubblico secondo me è una Bertè giovanissima, con ancora diciamo le tipiche sonorità degli anni 70, insomma, di inizio 70.
Certo, un po' acerba in qualche modo, però comunque già tutto chiaro.
Esatto,
no?
Esatto. Quindi andiamo con il brano Parlate di moralità.
Yeah.
Il successo della Bertè arriva nel 1975 con il brano Sei bellissima, che probabilmente tutti conosciamo anche a memoria, insomma, dove si identificano le sue capacità vocali espressive, diciamo, e ormai è diventato un classico della musica italiana. E, è stato scritto da Claudio Daiano per quanto riguarda il testo e invece da Gianpietro Felisatti per la musica e viene arrangiata da Vince Tempera.
Vince Tempera.
Esatto. E, la Bertè partecipa a un disco per l'estate nel 75, ma viene eliminata perché vengono censurati alcuni versi del brano e quindi non viene accettata, insomma.
Ah, ma giusto, però mi hai saltato una cosa fondamentale a mio avviso.
Sì.
La copertina per Playboy.
Ah, sì, sì, è vero, ha fatto anche la copertina per Playboy, è vero.
Fondamentale, la Bertè è completamente nuda, cioè lì c'era bisogno, in quegli anni, no? A questo punto bisogna esagerare.
Sì.
Bisogna esagerare, bisogna proclamare qualcosa, prendetemi su Playboy, eccola.
Poi ha fatto anche qualche film. Tra il 70 e il 76, tipo Quelli belli siamo noi, La febbre del cinema, Attenti al buffone di Alberto Bevilacqua, insomma, diciamo un artista un po' tutto tondo, anche se in realtà all'epoca funzionava molto che facessero, certo, non si occupassero soltanto di canzoni, ma apparissero in TV, in serie TV, in film, eccetera. E poi
ma
c'era
la parte divertente di quegli anni è il gossip. È il
sì,
gossip,
sì, 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 esatto. Infatti,
come va? Come funziona? Raccontaci.
C'ha il fidanzamento con Adriano Panatta.
Il mitico e bellissimo Panatta.
Oh, dai, parliamo di Panatta, cosa ci puoi dire?
Parliamo di che ultimamente fa dei commenti a Sinner piuttosto divertenti quando uno va a vedere il tennis, che diciamo l'età incombe un po' su tutti, ma che all'epoca era bellissimo,
era
fantastico,
bellissimo
e incredibile. Cioè, era il sogno, no?
E invece la Bertè rompe il fidanzamento e ha un flirt col bassista dei Pooh.
Brevissimo. Vabbè, questo un po' mi dispiace.
Esatto, perché breve flirt. E poi in realtà intraprende una lunga relazione con Mario Lavezzi, che è anche in realtà una relazione artistica, se così vogliamo.
Sì, parliamone, è stata anche un po' la vera fortuna a quel punto della Bertè, lei e Fossati, no?
Esatto.
Sono stati gli autori che gli hanno scritto il mondo.
Esatto, infatti nel 78 collabora con Fossati, dopo aver scritto proprio per Loredana il testo Pensiero Stupendo, ma in realtà Pensiero Stupendo non lo canta Loredana Bertè, giusto Jacopo?
No. Se lo fa Patti Pravo.
Esatto, però cos'è successo? Perché?
È successo che a un certo punto questo brano doveva farsi, insomma, doveva essere fatto da una proposta di una cantante provocatrice, no?
Mm-hmm.
Che stesse al centro della scena e facesse, insomma, con una certa immagine, anche
certo,
aggressiva in qualche modo. Però la Bertè andò negli studio, sentì il brano, poi lesse il testo e disse: ma che, questo parla di una 3x3? Io queste cose non le faccio, non mi permetto. Lasciatelo cantare a qualche altra, con qualche bella parolaccia di mezzo,
esatto,
di turno che vi capita. E lei, di conseguenza, rifiutò quel brano che poi andò a Patti Pravo, in qualche modo. Che cosa dire? La Bertè fu sempre di carattere in questo, no? Forse
scusate, però,
delle sue origini
nuda
di San Ginesio, Recanati, così,
sì,
no?
Perché c'è un po' il retaggio, però nuda su Playboy e poi non mi canta del ménage à trois, cioè
sta cosa è incredibile.
Incredibile.
Non la riesco a capire.
Esatto,
no? Perché un conto è la provocazione, un conto però è quello che io non faccio. Questo non ci arrivo a dirlo, no?
Esatto.
Quindi ci siamo nell'idea di liberazione del corpo femminile, ci siamo in tutto, un certo tipo di ideali che vengono anche dagli anni 60, no? E quello che vogliamo, perché porto il futuro e tutto quello che volete, però andiamoci calmi, no?
Nel 79 ha un momento, possiamo chiamarlo reg, al suo periodo reg, diciamo, intorno alla fine degli anni 70, possiamo dire così, con un brano che probabilmente tutti conoscono e tra l'altro dirò, adesso porterò una mia personale esperienza, era il brano che da bambina preferivo, lo ascoltavo quando ero piccola, ma veramente
il tuo brano
piccola.
Preferito?
Sì, 4-5 anni, lo passavo nel radio, mi piaceva tantissimo, e quindi lo ripropongo qui proprio perché per presentare, diciamo, il periodo reg di Loredana. Allora, ascoltiamo il brano, poi ne parliamo come sempre.
Sì.
Allora, dicevamo adesso che nel 79 questo brano e La Luna Bussò è di nuovo in classifica e tu mi dicevi che invece l'anno precedente c'era stato, a proposito di reggae, un altro concerto molto importante.
Un concertone, quello che cambiò in qualche modo un po' la cultura italiana, in minima parte sì, perché arrivò Bob Marley a San Siro e fece il tutto pieno, no? Cioè, fino all'anno prima l'unico che aveva fatto un pienone quasi di quel livello fu Bennato. Poi arrivò Bob Marley e San Siro si riempì così, aprendo quindi alla stagione, quella che poi sarà la stagione degli anni Ottanta, dei grandi concerti a San Siro e tutto. Certo. Un altro mondo. E sicuramente la notizia di questa nuova e unica musica reggae, no? Ti porta a una cultura diversa, anche esotica in qualche modo, incuriosì i produttori dell'epoca. E chi doveva cantare i brani che erano al solito una rivoluzione, un altro modo di pensare, un altro modo di fare? Loredana Bertè. Non è un caso, chiaramente. Tuttavia, per parlare di reggae qui bisognerebbe farci una puntata proprio apposta.
Ma, la faremo, la perché cosa qualsiasi cosa viene citata in questa stanza poi ormai prende piede, assolutamente.
È decisa, entra questa cosa.
Esatto.
Come descrivere il reggae, cara? Che diresti? Quali sono gli elementi più o meno, no?
Beh, sicuramente il ritmo che lo definisce, cioè perlomeno
Certamente.
io non so, così.
Certamente,
Ingenuamente potrei dire
perché il reggae
questo.
in realtà è una riproposizione, cioè in Giamaica a un certo punto negli anni 60 gli ci arrivò chiaramente il rhythm and blues, Otis
Sì,
Redding,
sì.
tutta quella gente lì, che riformularono in un altro modo, veniva chiamato ska. Poi dopo lì c'è tutta
Sì.
un'evoluzione, c'è tutta una storia che taglieremo corto.
Da cui poi
In
deriva
qualche
anche lo
modo,
ska-punk?
sì, però quello ha fatto tutto un altro giro. Però sì, alla fine quell'origine del saltare, ballare, il levare c'è sempre. Che succede però? Che la cultura va avanti, arriva Hendrix, arriva chi vogliamo, e questo ska diviene un'altra cosa, diviene una versione locale, localistica, che poi si estenderà in tutto il mondo, di un rock che inverte sostanzialmente un principio fondamentale, il fatto che la chitarra diviene ritmica,
Sì.
mentre il basso è molto più melodico. E quindi la chitarra è meno in evidenza del basso, e poi ci si mette l'organo, ci si mette tutto il resto con anche dei ritmi particolari. Ora l'ho un po' banalizzata,
Ok.
però in sostanza potremmo dire che questa è una buona immagine, tutto è levare, tutto
Sì, sì.
eccetera eccetera.
Sì.
La cosa divertente però è che poi in Italia come ci arrivò questa cultura? Cioè, al solito, no? Noi facciamo un po' come ci pare e quindi la prima cosa che pensiamo è questi c'hanno a che fare con la marijuana, questi
Sì.
c'hanno a che fare, c'hanno i capelli zozzi che puzzano, cose di questo tipo, e quindi la nostra cultura italiana si è spaccata, no? In qualche modo. Chi seguiva questa posizione e chi no? Ma la cosa interessante è che c'era un motivo per cui seguivano, no, questo modo di fare piuttosto strano, che più o meno oggi è nell'immaginario di tutti, è il rastafarianesimo. Non so, cioè, il reggae in realtà si collega bene e in maniera decisiva, fortissima, tanto che Bob Marley in qualche modo per perseguire la sua religione ci è morto. È vero perché scelse di non curarsi,
Ecco.
quindi è proprio un dato di fatto, che dicevo che quindi in qualche modo il rastafarianesimo ci arriva anche a noi, ma noi non lo capiamo. E allora, piccole cose divertenti. La prima, in che credevano i rastafariani? Credevano nella seconda venuta del Messia,
Sì.
che era Haile Selassie. Questo te lo volevo dire, ma sai chi era Haile Selassie? Era il Negus d'Etiopia, che era il capo dell'unico stato indipendente africano, che a un certo punto però purtroppo venne cacciato dall'Etiopia, quando noi italiani proprio andammo a rompergli le scatole. E da lì ci fu la diaspora del popolo africano, in quel senso, no? Che arriva, quindi la religione in qualche modo, qui la religione arriva fino in Giamaica e poi ci ritornerà sotto forma di dreadlocks e marijuana negli anni Ottanta. Vabbè,
Fantastico.
ora l'ho detto in maniera brutale. E altre due piccole curiosità che secondo me meritano. i dreadlocks e quindi le, come si chiamano, le, i rasta, no?
Sì.
per quale motivo venivano utilizzati,
cioè i rasta, origine... allora i rasta sono le persone che portano i dread, cioè l'attrezzo, esatto. Cioè l'acconciatura si chiama dread.
Esatto, vabbè, dread è un modo pulito per dire questa cosa, hai ragione, grazie, scusa.
Cioè, invece le persone che lo portano sono i rasta.
In teoria no.
No, cioè, in teoria il rasta è proprio anche, cioè, la treccia, insomma, sì, l'aggroviglio di capelli.
Dovrebbe essere la treccia, però va bene, prendetela comunque, così, caro pubblico.
Non lo so, se qualcuno porta i rasta o i dread e ci vuole scrivere...
La cosa divertente è che per quale motivo li portavano? Perché nella Bibbia... Uh-huh. A un certo punto, se non sbaglio, qui l'avevo trovato, vabbè, a un certo punto nella Bibbia si parla di nazireato, cioè un atteggiamento per cui bisogna evitare di tagliarsi i capelli in testa, ma consentire alle ciocche di capelli di crescere. E quindi è una procedura proprio biblica che noi troviamo nella nostra Bibbia, quella che conosciamo cristiana, ok? Mm. Quindi io, la cosa che mi fa tanto sorridere è quanta gente oggi c'ha i rasta.
Sì, fortunatamente stanno, cioè, no, fortunatamente, diciamo che senza metterci degli avverbi, stanno diminuendo. Quando ero ragazza io, quindi parliamo degli anni 2000, 2004, 2005, eccetera, ragazzina perché sono ancora una ragazza, scusatemi, erano molti di più. Poi vabbè, io ho fatto scuola d'arte, quindi lì vedevi di tutto di più, ma erano veramente molti di più, cioè capitava, che poi avevano anche un abbigliamento specifico, cioè quindi scarpe grosse, certo, pantaloni larghi, eccetera, camicia larga, eccetera, eccetera, con queste fasce all'indietro così, e tendenzialmente sì, dovevano forse ascoltare questo tipo di musica, ma forse non anche necessariamente, comunque.
E pensiamo che ce l'ha portato la... Per te, in qualche modo, quell'idea lì, no? È stata, sì, più o meno la prima a portarci quella musica là.
Il reggae in Italia è stato accettato attraverso la Bertè, diciamo, se possiamo dire questo sì.
Però pensiamo che, forse accettato, già si conosceva in realtà. Diciamo, sì, che è stata la prima artista italiana a avere quel successo, no? In quel modo, perché,
esatto,
se l'anno prima Bob Marley riempiva tutto. Una cosa divertente, quindi, immaginiamoci questi ragazzi con i dreadlocks che in realtà stavano facendo la volontà della Bibbia,
sì,
no? Mai l'avrebbero potuto sapere questa,
no,
cosa.
Esatto.
E la seconda cosa, perché ormai
ormai ci siamo, è partito il flow,
ci siamo,
esatto,
ci siamo, finiamo, finisce sempre, è che nella cultura rastafariana la marijuana era sostanzialmente l'erba che cresceva nella tomba di Salomone.
Mm. Ah, ecco.
E quindi era l'erba della saggezza. Che
e
ti
infatti,
apriva le porte della percezione,
certo,
in
certe
modo.
Percezioni con la marijuana.
Capito? Quindi in quel senso c'era proprio un credo spirituale che le legava a delle usanze che poi purtroppo sono considerate degenerate, diciamo,
certo,
oggi,
certo,
in qualche modo, no?
E certo. Comunque il brano...
Con questo chiudo, scusate.
Esatto, no, ci voleva questa parentesi. E comunque questo brano addirittura rimane talmente tanto in classifica che si può dire che traina praticamente tutto l'album Banda Bertè, che diciamo è uno dei suoi principali lavori, possiamo dire, uno dei suoi massimi successi.
Anche il più bello.
Esatto. Il disco contiene anche Colombo, che è composta da Ivan Graziani, di cui abbiamo parlato qualche tempo fa, quindi insomma mi piaceva citarlo di nuovo. Arriviamo al 1980, eravamo al periodo reggae, e poi invece negli anni 80 passa al periodo funky. Io l'ho introdotto con questo brano, quindi prima ascoltiamo il brano, poi parliamo anche un po' di funky, se ti va, Jacopo.
Va bene.
Va bene.
Amore grande, non peschiamo nella fantasia, pietre
così. Perché noi viviamo qui, tra i rumori di una via, tra brillanti farmacia, figli dell'ideologia, e non possiamo starci in alto mare. In alto mare, per poi lasciarsi andare sull'onda che ti butta giù e poi ti scaglia verso il blu. E respirare in alto mare come due uccelli da ammazzare, piuttosto che tornare giù per dirsi non si vola più.
Nel 1980 pubblica questo nuovo 33 giri intitolato Loredana Bertè, in cui appunto sfrutta queste sonorità funky, e In alto mare, che è il brano che abbiamo ascoltato adesso, è, diciamo, è uno dei più famosi. Allora, vogliamo dire, aprire una parentesi anche su questo genere, Jacopo?
Ah sì, facciamo i quadretti questa sera.
Anche se in realtà io ho detto che questo è un po' un funky all'italiana, se si può concedere questo termine, diciamo.
Che noti di questo brano, Sara? Secondo te come è costruito?
Oddio, ma perché no? Questa sera mi fa le domande? Non
tu
lo so.
Mi giri, io ti rigiro.
Ok, allora, noto, diciamo, le caratteristiche funky della chitarra stoppata, sai, questo sempre questa cosa tipica. Però, certo, gli manca quel traino che potrebbe avere, non so, il funky americano.
Certo, beh sì, in qualche modo sì, però c'ha un'intenzione melodica che talvolta non c'è nel funky americano.
Esatto, forse per quello che ho detto all'italiana, c'ha questa cosa forse del melodico, ecco.
Anche mischiato in realtà siamo negli anni 80, quindi con un'identità disco, no? Che
sì.
In qualche modo non contraddistingue.
Infatti
comunque
è andata molto qualche estate fa, quest'estate o quella scorsa, è ritornato molto questo brano. Te non lo sapevi perché non frequenti la movida della spiaggia, ma
non ci vado mai al mare.
Comunque è ritornato tantissimo, ecco.
Va bene. No, che dire, il funk è caratteristica fondamentale il fatto che nei brani funk si premi di più la performatività in qualche modo che la costruzione, per esempio, degli accordi.
Certo.
Una cosa interessante è che anche in questo brano della Bertè, se lo sentiamo, L'ascoltatore non deve percepire, sentire, cioè proprio gli accordi, come è costruito il brano, come potrebbe essere, per esempio, nell'album prima in dedicato, in brani cantautoriali o anche nella Luna Bussò, se vogliamo.
Sì.
Quanto piuttosto è una cosa che si chiama continuous pulse, cioè una musica che continua dinamicamente, no? Infatti, Funky c'ha proprio quell'idea lì, no? Che è quella di eccitazione e vuol dire sporco. Eccitazione, sporco, movimento corporeo. Il primo James Brown, che viene considerato in qualche modo l'innovatore del funky, perché ha fatto questa, l'ideatore anche, perché ha fatto questa rivoluzione? È perché gli gustava suonare in quel modo e lui faceva parte di, cioè lui era un predicatore che in qualche modo stava lì e si esprimeva con tutta la sua anima, riprendendo la soul, però rendendola scatenata. E il sassofonista Maceo Parker fu uno dei più grandi interpreti di questo modo di suonare, no? Tanto che poi anche il chitarrista e gli altri trovarono un modo per replicare quel groove, quell'andamento. C'è un video bellissimo per capire anche un po' quello che era il primo funky su YouTube di James Brown, di un brano che si chiama Please, Please,
Sì.
Please, bellissimo, in cui lui sta in questo concerto e che succede? Succede che il brano, dura tipo 9 minuti, ma lui ripete per almeno 40 volte esattamente lo stesso testo con le stesse parole. E che fa? Ogni qualvolta praticamente la struttura armonica dovrebbe rigirarsi, lui si butta a terra, ok, il pubblico in delirio, arriva a un certo punto diciamo un membro del gruppo che gli porta l'accappatoio, ok, per farlo uscire a scena, tipo un pugile che ha dato tutto, no? Ma lui non può e rientra perché ha preso questa eccitazione, questo momento febbrile in qualche modo, no? Ecco, quello secondo me è proprio un simbolo conciso e funzionale di quello che è il funk. Poi dopo si evolverà Parliament, Funkadelic,
Ah,
altre cose, arriverà anche in
sì.
Italia.
Sì.
La Bertè è perfetta per questo, perché sempre, proprio in quegli anni, porta qualcosa di nuovo, chiaramente,
Certo,
no?
certo.
Cioè, in Italia è una piccola rivoluzione. È chiaro che la Bertè è un interprete,
Sì,
no?
sì, sì, sì.
Però bisogna anche essere gli interpreti giusti per
Beh, sì,
fare
questo
quella roba lì.
sicuramente. Una cosa interessante da dire è che nel 1981 incide a New York l'album Made in Italy e entra a far parte, diciamo, della Factory di Andy Warhol, perché lo conosce, insomma, entra in contatto con questo personaggio famosissimo. E poi dopo continuano le produzioni, diciamo, di Ivano Fossati, appunto, si presenta nell'82 al Festival Bar con Non sono una signora, che è il brano che abbiamo iniziato, ascoltato all'inizio, e continua insomma con la sua carriera.
Piccola parentesi, forse dovremmo fare una parentesi dovuta al rapporto che ha avuto con la sorella in qualche modo
Sì,
per annunciare il prossimo brano,
esatto. Però prima ci sono state poi tutte le apparizioni a Sanremo.
no? Ah, beh,
La
certo.
prima è stata nell'86 con, diciamo, l'apice del successo, con il brano Re, che era scritto da Mango, addirittura insieme al fratello Armando, che portava in scena una coreografia in cui simulava una gravidanza, che però suscitava, insomma, suscitato notevoli polemiche per la stampa. Nel medesimo anno, quindi sempre nell'86, c'è la raccolta Fotografando i miei successi. Insomma, partecipa al Festival di Sanremo nell'88 con il brano Io, e poi nella vita privata segue il fidanzamento con il campione di tennis Bjorn Borg. Insomma, rimaniamo sempre lì, no?
Certo, i tennisti funzionano
Esatto,
bene, i tennisti.
esatto. Con il quale poi ci sarà un matrimonio. E il ritorno come cantautrice, appunto, arriverà nel 93, con sempre un festival di Sanremo, insieme alla sorella Mia Martini, appunto, dicevamo, con questo brano, Stiamo come stiamo, che introduce, diciamo, un nuovo percorso musicale della cantante, della Bertè.
Più serioso, no?
Esatto, con l'album Ufficialmente Dispersi, che comunque sembra essere uno dei suoi album più incisivi.
È
Probabilmente ha una
sicuramente un punto di
maturità
svolta, ma anche
artistica,
di rabbia.
sicuramente, no? Come, scusa, Jacopo, non...
È un punto di svolta, ma anche un punto di rabbia. C'è cioè un punto in cui la Bertè dice: Oh, sì, ho fatto tutti questi giri, ho cambiato, però a un certo
New
punto
York,
lasciatemi
eccetera.
arrabbiare. Lasciatemi dire che siamo come stiamo, no? Semplicemente.
Esatto, quindi io direi di ascoltare questo brano.
Yeah.
dopo questo duetto, diciamo, è d'obbligo fare un piccolo cenno a Mia Martini e un po' alle cose che succedevano tra le mura domestiche, insomma, in questa famiglia. E, mio padre, un padre padrone, prendeva di mira mia madre. Alla nascita della quarta figlia, femmina, si è defilato perché lui odiava le donne, comprese le sue stesse figlie. Loredana è scappata di casa e il padre lo ha rivisto solo ai funerali di Mia Martini 40 anni dopo. La morte di Mia Martini, che è accaduta, diciamo, nel 95 in circostanze, come tutti sapranno, tragiche, perché fu trovata priva di vita nel suo appartamento dalla polizia, messa in allarme dal manager che non riusciva a contattarla da 2 giorni, e poi stabilì che la causa della morte era dovuta a arresto cardiaco provocato da overdose di cocaina. Però molti pensano che Mia si sia suicidata. Loredana ha sempre detto che la sorella amava la vita e mai se la sarebbe tolta, però diciamo, questa è una cosa che è abbastanza ricorrente quando si tratta di suicidi, insomma, le persone ti ricordano sempre come qualcuno amante della vita. E poi dichiarerà successivamente: provo una sofferenza continua e mi sento anche in colpa, con Mimì è morta una parte di me, quando sono sul palco la sento dentro ed tutto. Il rapporto tra Loredana e Mia Martini era costellato da numerosi scontri, conseguenza di 2 caratteri molto forti e in parte diversi, come il loro modo di cantare. Infatti poi il grande successo, non so, di Mia Martini,
Almeno tu nell'universo,
sì, effettivamente è sicuramente un timbro e proprio un modo diverso di approcciare alla musica. E, Loredana, parlando della sorella, dice: io sono sempre stata super gelosa di lei, i primi tempi per lei era una zavorra, poi ha capito che anche il nostro rapporto è stato bellissimo.
Di certo, comunque, il periodo che poi traghetta Loredana Bertè, sì, dagli anni 90 agli anni 2010, non è stato semplice.
No, esatto.
E con alti e bassi, ogni tanto qualche comparsata a Sanremo, qualcosa a Dominica Inn, ci hanno dato parecchio.
Addirittura sono nate nello stesso giorno, ma in anni diversi.
3 anni, no?
Esatto, sì, in 3 anni di differenza, e diciamo hanno rappresentato in modo diverso la propria fragilità, sicuramente dovuta poi, insomma, al loro passato.
Però, per chiudere in bellezza, sì, esatto, penso che possiamo dire che dopo, negli anni 2010, con altre ulteriori partecipazioni a Sanremo, in cui sì, la stessa Loredana Bertè si ricorda della sorella, e anche momenti magari più lieti, Loredana Bertè è stata capace di rinnovarsi un'altra ulteriore volta,
sì,
facendosi anche i capelli blu, quelli che conosciamo ora in modo un po' diverso, no? Esatto. Dandosi un tocco da zia rock,
esatto,
possiamo dire, in qualche modo, che l'hanno portata a ritornare in alto anche nelle classifiche. Se non sbaglio, 2 anni fa è stata l'artista donna più venduta nelle classifiche Spotify, quindi ha venduto un sacco, e lei stessa a un certo punto, mi era capitato di vederlo dalla Venier, diceva: tutti sti giovani stanno a rosicare, dicono, però in realtà io sto sulla cresta dell'onda, ci sto dentro, e quindi che facciamo? Non gli auguriamo un futuro ancora migliore di quello
tra l'altro, nonostante l'età, sempre in minigonna sul palco con queste gambe scoperte, che ormai sono il simbolo
delle gambe della Bertè, bellissime
ancora, sempre mostrate.
Esattamente. Gli ultimi brani sono un po' bruttini, questo lo dobbiamo dire.
Vabbè, purtroppo entra nel panorama, non vorrei scatenare una polemica, ma entra nel panorama musicale italiano che dobbiamo accettare in questo periodo, si può dire così?
E qui la scateniamo, la polemica.
Dobbiamo accettare. Ne parleremo la prossima volta. Noi ci vediamo sempre qui martedì prossimo alle 20, sempre con me, sempre con Jacopo, per parlare di altri personaggi famosi e famosissimi e del loro backstage. Ultimo brano di Loredana Bertè. Buona serata a tutti.
strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno, quando si addormentava sul mio seno, e lo scaldavo al fuoco umano della gelosia. Che strano uomo avevo io, mi teneva sotto braccio, e se cercavo di essere seria, per lui ero solo un pagliaccio. E poi mi diceva sempre, non vali che un po' più di niente. Io mi vestivo di ricordi per affrontare il presente, e ripensavo ai primi tempi, quando ero innocente, a quando avevo nei capelli la luce rossa dei coralli, quando ambiziosa come nessuna mi specchiavo nella luna e lo obbligavo a dirmi sempre, sei bellissima, sei bellissima. Accecato d'amore mi stava a guardare, sei bellissima, sei bellissima. Na 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 na. Detto, il tempo un gran dottore, lo lega un sasso stretto stretto e poi lo butto in fondo al mare. Sono passati buoni buoni un paio d'anni e di stagioni, ho avuto un paio di avventure, niente di particolare, ma io uscivo a cercarti nelle strade fra la gente. Mi sembrava di voltarmi all'improvviso e vederti nuovamente, e mi sembra di sentire ancora.